Abbiamo un nuovo quadro, il quadro degli atteggiamenti. È composto da 12 colonne e, in effetti, è il quadro dei bottoni. Vi fornisce tutti questi bottoni e tutte le gradazioni di questi bottoni. Tuttavia, fategli esaminare per bene questa cosa, quelle cose di cui ha timore, e poi ditegli: ora aspetta un attimo, chi altri oltre a te potrebbe aver avuto timore di questo? Chi altri potrebbe aver voluto fare questo nel passato? Prendete in esame la categoria del passato. Di chi erano queste ambizioni? Di tanto in tanto dirà: mie? Beh, non state lì a discutere con lui più di tanto. Potrebbero essere o non essere sue. Comunque, prendete queste mete e prendete queste paure, una dopo l'altra, e d'un tratto lui dirà: beh, è il del nonno Giovanni. Il nonno Giovanni voleva vendere linimento per cavalli. Ecco perché sto qua giù al chiosco tutti i giorni a vendere linimento per cavalli. Beh, è una cosa sciocca. E sai, ho fatto una faticaccia a vendere linimento per cavalli. Non sono capace di darne via neanche una bottiglia, ma naturalmente dovevo farlo. Però non devo farlo adesso. D'improvviso lo ritroverete su una cosa che era una meta, e una cosa che era una paura sua e anche di un'altra persona. Si sbarazzerà di quella dell'altra persona e penserà di essersi sbarazzato della sua. Sarà infelice per 2 o 3 giorni e poi, d'un tratto, ritornerà alla sua meta. Chi è? Questo è il gioco del chi è. Sono io oppure è A? Questo è il gioco di chi è morto? Questo è il gioco di... Beh, qual era la tua ambizione? Immagino che troverete persone a pezzi, persone che oggi sono di mezza età, perché non possono continuare a costruire frustini per calesse. Le ritroverete effettivamente con una... Vediamo, qual è quel campo, la numismologia? Quello che il campo della numismologia chiama un'ostacolazione. Per Diana, me lo sono appena inventato, sapete, questa non è male, una ostacolazione. Ehi, scriverò un articolo scientifico su questo, lo firmerò e lo pubblicherò. Se la berranno. Ostacolazioni, intese come diverse dalle inibizioni. Sì, il tizio sente che la vita non ha valore, perché non sanno costruire frustini per calesse. E questo è il nonno Antonio, che cercava di costruire frustini per calesse. Naturalmente non può continuare la sua vita, perché tutta la sua vita, lo dicevano tutti, era dedicata ai frustini per calesse. Scoprirete che si tratta di questo, si tratta di un'ambizione e cose di questo genere. Si verificherà questo tipo di situazione. Sarete in grado di riabilitare le mete di qualcuno, il futuro di qualcuno, facendo un esame molto semplice di questo tipo. E lo ritroverete a fare ciò che stava facendo prima, sebbene non sia una delle sue ambizioni, ma lo farà 3 volte meglio. Non ha la responsabilità nei confronti della persona morta di fare un buon lavoro. E credetemi, non c'è nessuno per cui sia più difficile essere responsabili di qualcuno che ha tirato le cuoia. Non potete andare all'orfanotrofio e continuare a fermare ogni bimbetto per dirgli: ti chiami Tramezzini? No. Non potete passare in rassegna tutti i reparti maternità dicendo: qualcuno qui ha un bambino che si chiama Beppe Tramezzini? Vedete, avevo promesso a Beppe. Gli devo 5 dollari. Non molto tempo fa mi sono imbattuto nel caso di una bambina. Mi era stato raccontato da un ministro di culto. Questa bambina, che faceva parte di una piccola comunità di campagna, era oggetto di chiacchiere molto interessanti, era alquanto razionale, ma di tanto in tanto diceva molto tristemente alla madre: beh, mi piacerebbe sapere che cosa stanno facendo i miei bambini. E la madre le diceva: ah ah! Vai fuori a giocare con le bambole. Alla fine questa bambina divenne molto cupa, molto cupa. Allora la portarono dal ministro locale e quest'ultimo la prese da parte e le fece domande. E lei per un po' fu molto evasiva. Sapete, un bambino fa una gran fatica nel suo tentativo di entrare in comunicazione con gente bassa di tono, come sono gli adulti. Alla fine decise che poteva fidarsi abbastanza di lui. E gli disse che lei si chiamava così e cos'ha, che il nome di suo marito era così e cos'ha, che i nomi dei suoi bambini erano così e cos'ha, così e cos'ha, così e cos'ha, che il suo indirizzo era questo e quello, e che lei era molto preoccupata di come lui potesse cavarsela con i bambini e via dicendo. Era molto in ansia al riguardo. Il ministro le disse: Che città era? Beh, era solo a un centinaio di miglia da lì. Così alla bambina fu permesso di tornarsene a casa, invece di essere rinchiusa. Il ministro prese la sua macchina e guidò fino a quella città e cominciò a fare domande. Eh sì, era morta esattamente all'ora e al minuto che aveva detto la bambina. Quello era suo marito. La famiglia non se la stava cavando troppo male. Lui si era risposato dopo 6 o 7 anni. I bambini stavano bene. Il ministro raccolse tutti i dati, incluso come ci si stesse prendendo buona cura del suo orologio, del bestiame, ciascuno per nome. Raccolse tutti i dati. Se le riportò a casa e fece venire la bambina, e pieno di rispetto per lei le disse: Volevo dirti che i tuoi bambini stanno bene. Lei lo ringraziò tantissimo per tutte le belle notizie e disse: D'accordo, ora posso scordarmene. E lo fece immediatamente. Da allora in poi si comportò come una bambina qualunque e non fece più cenno a quell'argomento. Il ministro scrisse alla sede della sua chiesa, la storia rimase in giro per un bel po'. E alla fine apparve, scritto di suo pugno, in un opuscolo che trattava di curiosità varie. Io però ero in corrispondenza con parecchie persone a cui era capitata una cosa del genere. Ce n'erano molte, ma la gente pensa bene di non parlarne.